Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumsa News, in studio Nino Fazio. Apriamo con il terremoto in Nepal. Mentre la terra continua a tremare, si fa la conta delle vittime, che potrebbero essere 10.000, come ha detto il premier Koirala. Finora i morti accertati sono 4.300, 4 gli italiani. La Farnesina ha rintracciato 18 connazionali, ma 40 sono ancora irreperibili. Secondo le Nazioni Unite sono 8 milioni le persone interessate dal sisma, un quarto della popolazione. Un milione senza tetto a causa degli oltre 400.000 edifici distrutti. E in tante polemiche sui soccorsi, la solidarietà internazionale infatti non basta a far fronte all'emergenza sfollati. La distribuzione di generi di prima necessità, medicine e tende a Kathmandu va ancora a rilento e non raggiunge tutte le aree, molte delle quali sono ancora isolate, anche a causa di operazioni non efficaci, come ha ammesso lo stesso premier nepalese in Parlamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto lancia l'allarme epidemie e chiede 5 milioni di dollari per una prima risposta umanitaria e l'invio di team di medici stranieri che possano lavorare in autonomia. E intanto la terra trema anche in Pakistan. Una scossa di terremoto di magnitudo 5,5 è stata registrata questa mattina nel nord-ovest del paese. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni gravi. L'epicentro del sisma, che ha provocato panico tra la popolazione, è stato localizzato in un'area di frontiera con il Tagikistan. Passiamo all'Italia. L'Italicum e il governo Renzi al banco di prova. Si vota oggi alla Camera, con voto segreto, su 3 pregiudiziali di costituzionalità presentate da Forza Italia e dalle altre opposizioni. L'esito delle votazioni di oggi sarà determinante nella strategia di Renzi, ancora indeciso sull'eventuale ricorso alla fiducia nell'esame degli emendamenti. Stiamo tentando in tutti i modi di evitarla, dice Deborah Serracchiani, vice segretario del partito. Dopodiché è chiaro che il governo farà le sue valutazioni anche alla luce dei passaggi fondamentali di oggi. Ci sono passi in avanti nell'avvertenza Whirlpool Indesit. Aziende e sindacati hanno accolto favorevolmente la proposta del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi di avviare un confronto senza pregiudiziali. Il piano industriale prevede investimenti per 500 milioni in 4 anni, ma anche 1.350 esuberi a partire dal 2018 e la chiusura di 2 stabilimenti. L'amministratore delegato di Whirlpool Italia, Davide Castiglioni, si è detto disponibile a considerare il piano di tagli non esecutivo e a proseguire nelle trattative. Un nuovo incontro è previsto per domani. Cambiamo decisamente argomento. Dopo 12.000 giorni di lavoro, mancano solo 72 ore all'inaugurazione di Expo. Mentre Francia, Turchia e Russia sono già pronte, c'è attesa e preoccupazione per il completamento del padiglione Italia. Rigoroso anche il piano sicurezza in vista delle proteste dei No Expo. Samantha De Martin.
Ai nastri di partenza Expo 2015, a 3 giorni dell'inaugurazione, tra scetticismo e polemiche sui ritardi, il commissario unico Giuseppe Sala ha assicurato che venerdì tutti i padiglioni verranno aperti, incluso il padiglione Italia. E sempre Sala, che ieri ai microfoni di RTL 102.5 si era detto amareggiato per un articolo apparso sul Corriere della Sera che denunciava la presenza di un varco d'accesso abusivo ai cantieri, ha assicurato presidi e controlli 24 ore su 24. Intanto il premier Matteo Renzi ha annunciato la vendita di quasi 10 milioni di biglietti, un vero record nella storia delle esposizioni universali, mentre si attende un forte afflusso di visitatori cinesi. La volata finale per l'apertura è iniziata la settimana scorsa, quando solo 30 strutture su 54 erano state terminate, ha reso possibile l'ultimazione di tutti i padiglioni, a eccezione di quello del Nepal. Ancora non del tutto concluse alcune aree, come quelle di Coldiretti e Confindustria. Alla vigilia del grande evento di venerdì, che potrebbe essere guastato dalla pioggia, non mancano le preoccupazioni sul piano della sicurezza, soprattutto in vista delle proteste annunciate da Noi Expo, che giudicano l'evento un modello nocivo. Ai nostri microfoni un portavoce del comitato.
Nocivo innanzitutto perché è la matrice di debito tossico, il 1,5 miliardi per costruire il sito, i quasi 10 miliardi per le infrastrutture realizzate in Lombardia, alcuni inutili, sono tutti soldi frutto di investimenti pubblici, ovviamente sottratti ad altre spese, e che vanno ad alimentare un meccanismo di profitto assolutamente privatistico. Parlare di Expo sostenibile, quando la macchina di Expo ha consumato milioni di metri quadri di territorio agricolo, crediamo che sia una grossa barzelletta.
E oggi, all'Università Statale, tra le proteste dei No Expo, è stata presentata la Carta di Milano, il documento dell'esposizione 2015 rivolto a cittadini, istituzioni, imprese, associazioni e ai paesi che vorranno sottoscriverla. Una sintesi di tutte le proposte nate nel corso dei diversi incontri Expo delle idee.
Passiamo agli esteri. Le trattative sul salvataggio di Atene tengono le borse col freno a mano tirato. Sono quasi tutte sulla parità. Il premier Tsipras, secondo il quale le trattative sono nella fase finale, ha intanto teso la mano all'Unione Europea, commissariando di fatto il ministro delle finanze Varoufakis, duramente criticato dall'Eurogruppo. La nuova squadra di negoziatori, di cui Varoufakis fa comunque parte, dovrà concordare le riforme con il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Europea. La cronaca: è finito in cella Paolo Abbatiello, l'attuale reggente del clan camorristico Licciardi di Napoli. I carabinieri lo hanno arrestato nella sua casa del quartiere Miano, dove l'uomo aveva l'obbligo di soggiorno in quanto sorvegliato speciale. Nei suoi confronti la procura di Napoli aveva emesso un ordine di carcerazione dopo la sentenza definitiva di condanna a 6 anni e 11 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Secondigliano. Ancora cronaca nera, un'operazione della squadra mobile di Cagliari e di Nuoro ha portato alla cattura di Pasquale Scanu, condannato a 28 anni di carcere per aver sequestrato nel 2010 un imprenditore campano a scopo di estorsione. Al momento dell'arresto Scanu nascondeva una pistola con numero di matricola a braso. Mafia più forte dello Stato per oltre il 52% degli studenti. Il dato preoccupante arriva da un'indagine sulla percezione mafiosa promossa dal Centro Studi Pio La Torre e presentata oggi al Presidente della Repubblica Mattarella. Oltre il 71% dei ragazzi ritiene inoltre che lo Stato non faccia abbastanza per sconfiggere le mafie e solo poco più del 30% crede che il fenomeno criminale potrà essere definitivamente sconfitto. Al questionario hanno partecipato oltre 1000 studenti in tutta Italia. In chiusura del calcio, torna stasera la Serie A con il turno infrasettimanale. In campo alle 20.45 Udinese-Inter, difesa rimaneggiata per l'allenatore nerazzurro Mancini, che dovrà fare a meno di Juan Jesus e Ranocchia, entrambi fuori per squalifiche. Il GR ore 12 di Lumsa News termina qui. A tutti grazie per l'attenzione e a risentirci.